Sabina, io lascio la parola a Marcello che ci racconta cosa ha trovato in questa mappatura del rischio di Estere. E poi una parola, visto che le risorse umane sono collegatissime a questo tema della mappatura del rischio, che una volta io ho capito quali sono le posizioni a rischio, devo comunque stabilire per esempio una job rotation, cioè le posizioni non possono essere a vita, e non parlo soltanto di dirigenti, ci sono delle persone che noi conosciamo e sono lì anche quando, prima di andare in pensione, una roba in alcune posizioni non è possibile, a mio parere, ma mi sembra ormai sia una cosa abbastanza da sottolineare. Marcello, raccontaci un po' l'esperienza.
Grazie e buongiorno, anzi mi scuso nuovamente per il ritardo, era quasi finito nell'acqua. Allora, l'esperienza che abbiamo fatto in Estar è semplicemente questa. C'era un dato, che era il dato di dover attuare in un ente relativamente nuovo la disciplina anticorruzione, con la quale immagino tutti qui dentro si trovano a dover fare i conti. Allora, come tutti, ci siamo fatti questa domanda. Segreghiamo l'anticorruzione a un ufficio, ci limitiamo a attuare la norma e proviamo a fargli produrre meno danni possibili, oppure cogliamo l'occasione e vediamo se qualche opportunità questa normativa la può dare. Una volta entrati un po' dentro e tolti tutti gli elementi di orpello, ci siamo accorti che in realtà quello che ANAC e il legislatore volevano altro non era che l'inserimento di un sistema di risk management all'interno dei processi amministrativi e contabili degli enti. E sia il primo che il secondo che il terzo piano, quello che ora è uscito 3 giorni fa in consultazione, mettono in evidenza è la necessità di cambiare approccio nella gestione dei processi amministrativi. Cioè bisogna cominciare a ragionare in termini di gestione di rischi. Bene, chiaramente la normativa anticorruzione di quali rischi parla? Parla dei rischi che derivano da reato, non altri rischi. Ma poi, andando a esaminare le esemplificazioni che ANAC fa, ci rendiamo conto che i rischi di cui parla l'anticorruzione possono tranquillamente essere i rischi di tipo amministrativo. Cioè, quando un piano anticorruzione mi dice tu nel tuo piano devi mappare il fatto che dei lotti di gara vengono consumati di più rispetto ad altri. Tu affidi il 30% a un fornitore, il 30% a un altro fornitore, oppure un lotto a un fornitore, un lotto a un altro fornitore, un lotto a un terzo fornitore. Poi magicamente dopo 2 anni ti accorgi che il primo lotto è consumato per il 300% del suo valore. Gli altri due magari non vengono nemmeno toccati. Ecco. Inizialmente, quando ci siamo approcciati alla normativa anticorruzione, nessuno ipotizzava che potessero essere questi i problemi di cui ANAC voleva che ci occupassimo. Invece no, è proprio questo. Cioè il cuore del piano anticorruzione è questo. E allora, nello scegliere come organizzare questa funzione, ci siamo accorti che probabilmente, mutuando le esperienze del mondo privato, delle imprese che hanno applicato la 231, e mutuando le esperienze di audit interno che anche nelle pubbliche amministrazioni cominciano a essere presenti, potevamo creare un modello integrato, cioè praticamente fondere l'anticorruzione con un modello di compliance interno, quindi di conformità a regole e procedure amministrativo-contabili, supportati ovviamente da un sistema di audit che in qualche modo orienti l'andamento di questo sistema. In altre parole, abbiamo sfruttato la leva dell'anticorruzione per creare o quantomeno impostare un sistema di controllo interno, classicamente inteso. Bene, mutuando che cosa? Creando controlli di primo livello, di secondo livello e poi di terzo livello. E a proposito di segregazione delle competenze, ci stiamo accorgendo che più andiamo avanti, più cambiano le norme. Questo è un periodo in cui sta cambiando la legge anticorruzione, anzi è prossima all'uscita, e cambia in notevolmente la fisionomia dell'anticorruzione interna e della figura del responsabile. Coinvolge l'OIV, l'OIV diventa il referente dell'ANAC all'interno dell'ente, accanto all'RPC. Quindi cosa vuol dire? Anche lì vuol dire performance, vuol dire processi, vuol dire monitorare quello che si fa all'interno degli enti. E l'OIV avrà accanto a un RPC più sceriffo e spione, avrà il compito di relazionare ad ANAC il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano. Bene, quindi una stretta all'interno della normativa anticorruzione. Ma d'altra parte leggiamo ad esempio un codice degli appalti che è pieno, è intriso di norme che impongono logiche di gestione del rischio. Rischi di ogni natura. Vi faccio un breve esempio. Esiste all'interno del codice, esistono due norme che a prima lettura mi hanno preoccupato. La prima, preoccupato perché elevano il livello di rischio rispetto al 163. La prima è l'articolo 42 sul conflitto di interessi. Sarà una norma che farà molto parlare di sé. Bene, noi siamo stati abituati a trattare i conflitti di interessi soltanto all'interno dei codici di comportamento, se e quando ci siamo posti il problema, perché non era nemmeno così ovvio e garantito. Ecco, il codice degli appalti introduce una nuova forma di conflitto di interessi, che è quello percepito. Allora, come si gestisce un conflitto di interessi percepito? Punto di domanda. Nello stesso modo in cui si gestisce la percezione di un fenomeno, cioè nello stesso modo in cui si gestisce il rischio. Questo è uno dei punti di contatto tra le procedure di gara e il piano anticorruzione. E questa roba va a incidere sulle cause di esclusione delle ditte, perché da ieri, cioè dal 19 di aprile, dal 20 poi abbiamo scoperto di aprile, un'impresa che partecipa ad una gara e si trova in conflitto di interessi con un dipendente, con un commissario, con un tecnico che ha redatto un capitolato, o viene esclusa, o tu, stazione appaltante, dimostri di aver mappato e organizzato i tuoi processi interni in modo da prevenire e rimediare a quelle situazioni. Tradotto in giuridichese, l'onere della prova di aver fatto di tutto per gestire questi processi complessi sta alle stazioni appaltanti e non alle imprese che partecipano alla gara. Cioè, causa escludente è il manifestarsi del rischio, non dell'evento che la gestione del rischio tende a prevenire. Questa è una misura, è una dimensione completamente nuova con cui gli operatori degli appalti non sono abituati a fare i conti. Altra cosa, tra i rimedi giurisdizionali, paragiurisdizionali, vi avranno detto che ANAC ha preso un potere immenso all'interno del mondo degli appalti. Ecco, ce n'è uno molto particolare, che è il potere che ANAC ha di suggerirti con, è la prima volta che lo sento dire, una raccomandazione vincolante. A casa mia, se una cosa è una raccomandazione, non è vincolante, insomma. Conoscevo i consigli da amico, ma le raccomandazioni vincolanti mi mancavano. Di fronte a qualsiasi ipotesi di illegittimità che ANAC conosce o di cui viene a conoscenza in una procedura di gara, ti manda un atto che si chiama raccomandazione vincolante in cui dice: cara la stazione appaltante, quest'atto è illegittimo per questo motivo, punto. Adeguati. Se no, il tuo dirigente, e in un'azienda sanitaria è il direttore generale, a meno che non abbiamo una segregazione precisa di competenze, paga una sanzione che va da 250 a 25.000 euro. Fermo restando che tu questa raccomandazione la puoi impugnare davanti al TAR. Ecco, come fa ANAC a conoscere delle tue illegittimità? C'è scritto nell'esercizio delle sue funzioni. E quali sono, tra le funzioni di ANAC, i compiti che svolge? Ricevere segnalazioni anonime e dargli seguito. Cioè, praticamente, secondo alcuni giuristi, nasce l'azione popolare contro gli appalti, sugli appalti. Allora, è chiaro che queste nuove dimensioni di controllo che il codice degli appalti sta mettendo alla luce piano piano chiamano le organizzazioni, le amministrazioni e le stazioni appaltanti ad una seria riflessione sui sistemi di controllo interno, perché occorre sapere, ad esempio, chi cura i profili di legittimità in un processo di gara complesso e occorre capire se un unico RUP può fare tutto, può essere proponente, dirigente, approvatore e quant'altro. vi rendete conto che bisogna ripensare al modo di fare gare. Ecco, Luigi diceva, cosa hai trovato all'interno dei processi di gara che i vecchi ESTAV gestivano? Ho trovato proprio queste situazioni, cioè situazioni di assoluta non segregazione delle competenze. Tre firme su un atto, ma nessuno sapeva dove finiva una competenza e iniziava l'altra, di cosa si dovesse occupare l'uno e di cosa si dovesse occupare l'altro. È una curiosa convinzione che tanto di un problema se ne doveva occupare quell'altro. Quindi quando non si sanno esattamente i confini delle responsabilità, è sempre colpa di quell'altro. Ultima analisi, visto che parlavamo di processi d'acquisto e inevitabilmente lavorando in ESTAR, che è una delle stazioni appaltanti più grandi d'Italia, i processi maggiormente mappati sono stati quelli. Attivare sistemi di controllo interno integrati ci aiuta a governare quella che è la sempre maggiore richiesta di flessibilità e la sempre maggiore presenza della discrezionalità dei decisori amministrativi. Ieri un consigliere ANAC ci diceva, in un incontro che abbiamo avuto sul codice degli appalti, questo è un codice meraviglioso che finalmente distruggerà l'anticorruzione negli appalti, perché dà enorme discrezionalità e accentua la flessibilità negli appalti. Ecco, io a queste parole da responsabile anticorruzione mi si è gelato il sangue, perché vuol dire che tutto quello che abbiamo fatto forse è solo l'inizio. Bene, di fronte a un 163 che in qualche modo ti ingabbiava, a un 207 che in qualche modo ti regimentava i processi, che oggi non esistono più, di fronte alla soft law che arriva, come si devono porre le organizzazioni? Cioè è imminente la necessità, e l'alert che ANAC sta mandando è palese. Organizzatevi, perché saranno problemi vostri. Noi abbiamo aperto le gabbie, adesso però dovete essere voi a decidere dove andare, e in realtà queste tecniche sono le uniche che possiamo adottare, perché prima o poi nei controlli che ANAC farà di questo ci chiamerà a rispondere, al di là poi degli orpelli, l'XML piuttosto che il dato comune, il CIG, il CUP, eccetera, eccetera. Quello, per carità, è voglia. Ma la vera sfida, bene, è proprio quella di far fronte a uno scenario che accentua la nostra libertà e accentua la flessibilità strutturale e anche di strumenti che poi andiamo ad utilizzare. Quindi l'esperienza sicuramente è stata positiva, ma è l'inizio, questo ci hanno fatto capire con queste novità normative che stiamo iniziando a capire dove ci portano. Grazie.